Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Fra pochi istanti inizieremo la consueta trasmissione del mercoledì. Se c'è tutto, c'è la salute. La trasmissione odierna ci occuperemo di Palestina, lavoratori interinali licenziati delle ASL, lotte delle montagne e ancora sul tema salute e sicurezza sul lavoro. E appunto, come detto, andremo ad affrontare questi argomenti, ci avvarremo anche dell'intervento di varie compagne e compagne su quanto detto, e quindi noi appunto vi lasciamo a uno stacco musicale per metterci in contatto con la prima delle corrispondenze a cui accennavamo.
Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà, noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è lì internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994. Noi siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà, qui l'avvenire già presente, chi accompagni non morirà. Al profitto e al suo volere tutto l'uomo si tradì, ma la comune avrà il potere, dove era il no faremo.
Eccoci che rientriamo in studio e, come abbiamo preannunciato, iniziamo la trasmissione odierna con un compagno che ci farà un po' il punto delle mobilitazioni a sostegno della resistenza e contro il genocidio del popolo palestinese che si sono svolte nelle scorse giornate più o meno nella nostra regione, anche con una puntata in Umbria. Pronto, ciao?
Ciao, ciao a tutte e a tutte.
E niente, se ci vuoi raccontare un po' delle varie iniziative a Viterbo, a Terni, appunto qui a Roma, che si sono svolte nei giorni scorsi, e un po' come sono andate, quelle che è stata la partecipazione, e eventuali prossimi appuntamenti.
Sì, io sono compagno del comitato di lotta di Viterbo e del FICOBAS di Viterbo. Abbiamo organizzato il sabato 2 febbraio. Purtroppo ne parliamo oggi perché la settimana scorsa è stata un'epidemia in trasmissione, quindi è saltata. E niente, abbiamo costruito dopo mesi, insomma, da un anno e mezzo, insomma, stiamo lavorando su queste iniziative tramite conferenze, tramite presidi, altre cose. Abbiamo voluto anche nella addormentata, fredda destra e melognana Viterbo, che è un paesino praticamente, fare un corteo. È andato al di là delle nostre aspettative, insomma eravamo quasi 300, che per Viterbo, insomma, è come se a Roma scendessero in piazza 10-15 mila persone. La cosa buona è che, a parte qualche delegazione, 60-70 da fuori, da Terni, da Spoleto, da Roma, dai Castelli, così, il resto, più di 300 persone, era gente di Viterbo, di tutti i tipi. E soprattutto era, si notava molto la componente arabo-islamica, insomma, marocchini, eccetera, eccetera, famiglie con i bambini che hanno retto striscioni, alzato cartelli, bandiere, eccetera, ci avevamo un po' lavorato negli ultimi mesi. Quindi è stata una partecipazione molto popolare e noi siamo molto contenti perché, ripeto, non capita sempre, tra l'altro con i contenuti abbastanza, voglio dire, molto a sostegno della resistenza, contenuti chiari, e quindi contro il collaborazionismo dell'NDP, contro il genocidio che è nato e che ancora continua al di là della tregua cosiddetta. E quindi questo è stato abbastanza bello, colorato, non solo con i slogan, oggi gli interventi ogni tanto, e anche toccando i punti che praticamente, un punto che era l'università di studi da Tuscia, la facoltà di economia e commercio, ci siamo passati davanti, questa facoltà praticamente, i rapporti non solo con Meteor e di Minniti, ce lo ricordiamo tutti, penso, no? Il generale del PD che si occupa della sicurezza e filosionista, e non solo, ma anche i rapporti che hanno con l'università, alcune università di Tel Aviv, eccetera. E quindi anche noi nella Tuscia abbiamo una serie di obiettivi che sono molto chiari, insomma, c'è un'azienda al Poggino, una zona industriale che si occupa di microchip per uso militare. E poi penso che la zona della Tuscia, tra Bracciano e Viterbo, è una delle zone d'Italia dove ci sono più caserme che danno non solo lavoro ma a qualcuno da queste parti, ma contribuiscono comunque a esercitazioni, eccetera, per i nostri cosiddetti pacificatori che vanno nel mondo. E anche in Palestina abbiamo visto quei carabinieri, insomma, che stanno lì in Cisgiordania e Arafa. E niente, questo è quanto sul corteo, ripeto, il problema erano i contenuti in questo momento sono contenuti abbastanza chiari da parte del movimento di solidarietà contro la Palestina, sono contro i giochi dell'imperialismo, quindi in questo momento c'è Trump al governo, ma non è che prima l'amministrazione Biden avesse fatto di meno né sugli immigrati e né tanto meno sulla questione del Medio Oriente.
Sì,
quindi adesso dimmi.
No, ti interrompevo perché appunto tu ci raccontavi che poi ci raccontavi, lo sappiamo, ci sono state anche un'altra serie di iniziative nei giorni successivi fino ad arrivare a quella a Terni, quindi magari ecco se ci vuoi raccontare.
Sì, praticamente dopo le dichiarazioni di Trump, dell'Europa, del governo italiano eccetera, praticamente in cui si dichiarava e si dichiara ancora di voler mettere in vendita e faccia un bel centro turistico a Gaza e l'espulsione di migliaia e migliaia di arresti, addirittura portati nella prigione di Guantanamo gli immigrati messicani e non solo, insomma chiunque di colore, e questa cosa è stata raccolta insomma in Europa e soprattutto nel nostro paese. Tanti compagni hanno pensato, magari in forme e organizzazioni differenti, di andare a manifestare davanti all'ambasciata americana. Quindi sabato scorso c'è stata una manifestazione, un presidio lì sotto l'ambasciata. Chiaramente ci sono stati un po' di problemi all'inizio perché ci si è spostati e la Dicos ha detto che non si poteva stare proprio davanti, ci hanno fatto spostare un po' più di là, però insomma la manifestazione è riuscita. A parte un intervento della comunità, di un rappresentante della comunità palestinese in Italia che dichiarava che non ci sono collaborazionisti, per il resto tutti gli interventi a partire dai studenti palestinesi che erano lì hanno chiaramente colto anche questo punto oltre tutti gli altri. Invece domenica c'è stata l'iniziativa a Terni, ne parlo anch'io perché noi siamo abbastanza vicini, quindi come sono venuti gli Umbri da noi a Viterbo, anche noi siamo andati lì, davanti al carcere di Terni, dove c'è il compagno insomma palestinese imprigionato, voglio dire, solo perché non può accettare insomma di essere cacciato via dalla sua terra, cosa che insomma criminali libici e altri invece sono stati accompagnati gentilmente dai propri paesi, insomma, anzi
qual è il volo di Stato?
Quello era un volo di Stato, quindi era giusto fare questo. Quindi questo rientra nella duplice campagna che ormai gira in Italia, che è quella sia sulla questione degli immigrati e dei prigionieri palestinesi, eccetera, in generale, quindi no a deportazione di immigrati e dei palestinesi, ma anche con le misure, qui finisco, repressive che questa guerra in giro per il mondo tra posti imperialisti, compreso il nostro governo e l'Europa, aumenta il livello di repressione interno e esterno, quindi decreti legge specifico, per esempio quello sull'antisemitismo, che chi manifesta per la Palestina dovrebbe essere anche arrestato, e quello un po' più generale, l'1660, che poi mo cambierà numero eccetera, che è in approvazione a marzo, e spero che insomma anche quello sarà uno dei momenti di iniziative da parte di tutto il movimento rivoluzionario, ma non solo.
Sì, sì, è un argomento peraltro dove non solo abbiamo partecipato alle varie mobilitazioni di questi mesi, ma ne abbiamo tante volte parlato da questi microfoni, proprio per sottolineare il carattere di provvedimento repressivo che va al di là anche dell'ambito dei militanti, insomma delle persone, dei compagni e delle compagne, ma che va a colpire le forme della resistenza, anche quelle dei lavoratori, quelle nell'ambito delle occupazioni delle case, insomma tutte quelle battaglie di carattere sociale che si esprimono sui nostri territori. Quindi è assolutamente d'accordo insomma nel sottolineare l'importanza di mobilitarsi contro questo tipo di provvedimenti. Pronto?
Sì, sì.
Okay,
no. Non l'ho detto io perché dovevo parlare di altre cose.
No, 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 certo. Per rafforzare il tuo ragionamento.
Per completezza hai fatto benissimo.
Ok. E niente, va bene, questo è un po' il quadro della situazione. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, non so se ci sono già appuntamenti.
No, noi stiamo preparando altri appuntamenti praticamente faremo una presentazione di un altro libro sulla letteratura palestinese, eccetera eccetera, è in programma. Speriamo di riuscire a fare all'università, anche perché abbiamo colpito l'insegno quel giorno, perché c'erano 10 blindati della Celere, 5 dei carabinieri, la protezione civile, i vigili, guardia parco, c'era di tutto là davanti e non solo, durante tutto il corteo. Quindi vuol dire che ha dato fastidio. Cercheremo di riuscire, insomma, a entrare in questa università per denunciare questi accordi e non solo.
Certo, benissimo, va bene. Allora, niente, per i prossimi appuntamenti, quando saranno definiti, ovviamente avremo modo di pubblicizzarli da qui, dalla radio. E per il momento, se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e ti ringraziamo.
Ok, alla prossima. Ciao, ciao.
A presto, grazie, ciao. Bene, abbiamo fatto un attimo il punto di quelle che sono le mobilitazioni che si sono sviluppate in questi giorni. Peraltro, così, prima di passare al successivo argomento, vogliamo sottolineare l'ennesimo infame provvedimento in piena logica collaborazionista preso dall'ANPE, e cioè quello di tagliare i sussidi alle famiglie di chi ha avuto appunto mariti, figli, genitori assassinati dallo Stato di Israele, e di chi ha appunto i propri cari o le proprie care, tante sono anche le donne incarcerate nei lager sionisti. Ecco, questa decisione, su richiesta degli Stati Uniti di Trump, diciamo, da, se qualcuno ancora avesse gli occhi foderati di prosciutto, insomma, è il caso che si rileva, perché dà l'evidenza completa del collaborazionismo dell'AMP, del suo asservimento all'interesse imperialista e sionista, che si è già manifestato peraltro con la partecipazione diretta all'attacco alla resistenza nei campi di Jenin e in varie altre parti della Cisgiordania. Quindi niente, questo volevamo sottolinearlo, perché è notizia proprio di ieri, e che ci sembra di un'estrema gravità, e che, insomma, toglie qualunque alibi a chi volesse eventualmente continuare a mantenere rapporti con quel tipo di realtà che appunto serve gli interessi della borghesia internazionale. Va bene, mandiamo adesso uno stacco musicale e passiamo al secondo argomento, che, come abbiamo preannunciato, riguarda il presidio dei lavoratori ex interinali licenziati della ASL Roma 1, un presidio che avevamo già preannunciato nella trasmissione della settimana scorsa, e adesso ci andiamo a collegare direttamente con loro.
Con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Lavorare.
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, come preannunciamo rientriamo in diretta, abbiamo al telefono un lavoratore appunto della ex ASL Roma 1 che ha insieme a tanti altri iniziato da questa mattina un presidio che andrà avanti per più giorni sotto la sede della giunta regionale appunto in quel di Piazza Rosa Raimondi Garibaldi alla Garbatella, e appunto abbiamo già avuto modo di ascoltarlo la settimana scorsa e adesso si è concretizzata l'iniziativa preannunciata, e quindi gli chiediamo intanto come sta andando, ma anche se vuoi ricordare un attimo le ragioni di questa iniziativa, come ci si è arrivati e insomma tutto quello che ritieni importante comunicare.
Certo, allora abbiamo iniziato questo presidio questa mattina alle 10 e intendiamo portarla avanti fino a sera per 3 giorni consecutivi, tanto ci ha garantito la questura, e poi vedremo se riusciremo anche dalla prossima settimana a essere di nuovo qui in piazza. Siamo arrivati alla decisione di fare questo presidio permanente dopo anni di lotta contro il precariato nella pubblica amministrazione e in particolare, caso particolare nostro, nella ASL. La goccia che ha fatto, diciamo, come posso dire, traboccare il vaso è stata il nostro licenziamento di fatto come lavoratori in somministrazione presso l'ASL Roma 1. Sia la regione che la stessa direzione aziendale ha deciso che non servivamo più dopo decenni di lavoro presso di loro e non ha più rinnovato la gara appunto con la società di somministrazione del lavoro, e dal 17 gennaio, ormai praticamente un mese, siamo disoccupati. Questa è la nostra realtà insomma in questo momento. Presidio sta andando direi di bene, nel senso che oltre a noi ovviamente che portiamo avanti diciamo la nostra vertenza, ci sono altri rappresentanti, compagni di altre realtà precarie sia del pubblico che del privato, e di sottofondo forse si sentono gli interventi in questo momento, è in corso un'assemblea pubblica.
Assolutamente.
Quindi direi che come primo momento di aggregazione, come dire, di mettere insieme le varie realtà, stiamo ottenendo anche un buon risultato insomma, ecco. Di questo sono contento, di questo. La regione ovviamente nel suo stile classico non si è minimamente degnata di ricevere una delegazione di lavoratori nonostante una richiesta formale tramite PEC, ma questo non ci meraviglia, nel senso che proprio il loro modus operandi, il loro stile è questo, quello di ignorare completamente quelli che sono i lavoratori che chiedono comunque un incontro, che è vero che siamo conflittuali, ma è anche vero che delle proposte le possiamo portare sul tavolo, e ci ignorano per il momento bellamente. Detto certo. Questo, non abbiamo proprio nessuna intenzione di mollare questa piazza e quindi rimaniamo qua insomma.
Sì, su questo poi torneremo più avanti anche un po' per raccontare come si animerà questa piazza appunto nei prossimi giorni. Invece così per una maggiore consapevolezza da parte di chi ci ascolta di come questa vostra battaglia, oltre a essere sacrosanta per la vertenza in sé, per la difesa della condizione di chi lavora, ma è anche una battaglia che va incontro a quelle che sono le necessità di un po' tutte le persone che si rivolgono al Servizio Sanitario Nazionale. Si racconta sempre, ma più che si racconta, ognuno di noi lo misura quando ha purtroppo, ahimè, necessità di un intervento sanitario, di come ci sia carenza di personale, di come i servizi vengano sempre più dismessi e privatizzati, e di come quindi poi i cittadini facciano fatica ad ottenere le prestazioni che pure il servizio dovrebbe fare. Ecco, quindi questo vostro licenziamento va ad incidere anche su tutto questo, ecco.
Guarda,
se si vuole un po'
molto,
dire.
Molto semplicemente c'è quella vecchia massima che però è sempre valida, un po' banale ma molto valida: quando vuoi che distruggere un servizio pubblico, cioè vuoi privatizzare, no? Vuoi affidare tutto eccetera, che non fai altro che distruggerlo dall'interno. Tutti i servizi, le difficoltà di prenotare una semplice visita eccetera, eccetera, sono frutto di queste scelte. E non è, lo dico massima chiarezza, non sono solo scelte di questa amministrazione, sono scelte che si sono susseguite nel corso del tempo. Cioè
sono decenni, cioè, che vanno avanti.
Sono decenni, è il modello in qualche maniera americano, no? Cioè se sei ricco ti puoi curare, se sei povero no. Cioè nel senso, il discorso della salute è un discorso anche fortemente classista. E quando un utente si rivolge a un CURP, si rivolge a uno sportello e una semplice analisi o visita gli viene proposta a mesi di distanza, che cosa fa? Va alla clinica privata, al laboratorio privato convenzionato, che con pochi euro in più, qui però magari è un sacrificio quello di mettere qualche euro in più, si riesce a farsela in un giorno, massimo due giorni. Questo è il segno, secondo me.
Sì, insieme a questo abbiamo 4 milioni e mezzo di persone che hanno deciso di rinunciare alle cure proprio per queste
situazioni. Che sono fuori, esatto, sono quelli che non si possono permettere questo sistema, e quindi sono fuori anche dal discorso banalmente della cura. Questo è un sistema che noi viviamo, diciamo, da dentro, sulla nostra pelle. Noi siamo amministrativi e per aggiunta gli amministrativi sembra che non servano a nulla, secondo loro, anzi hanno detto loro che non serviamo a nulla, però senza il lavoro banalmente amministrativo non si possono fare, che ne so, un ordine per le provette per il sangue o per le siringhe o per una semplicemente per il materiale che serve al radiologo piuttosto che a un intervento di ortopedia, ecco, questo è. E quindi ti ripeto, il discorso è: si distrugge dentro fino a quando rimane un simulacro, proprio è il perimetro vuoto di un sistema sanitario, dopodiché basta parlare dei milioni e milioni di euro che vengono dati a tutte le aziende private, che, no? Sanitarie eccetera, per sopperire alle carenze, alle mancanze della sanità pubblica. Cioè lì si spendono milioni di euro, non si mette un solo euro per quanto riguarda la sanità pubblica. E chi ne fa le spese? Ne fa le spese, lasciamo perdere adesso la nostra condizione per un momento, ne fa le spese la povera gente, perché chi se lo può permettere paga per andare dal dentista piuttosto che a farsi una radiografia, piuttosto che a farsi una TAC o cure più importanti, e chi non se lo può permettere, appunto, come hai detto tu, è fuori dal rinuncia proprio a curarsi. Questo è quello che sta accadendo, insomma.
Sì, infatti, anche a conferma di quanto tu dicevi, insomma, proprio mi sembra un paio d'anni fa si è superato, diciamo così, la soglia per cui la quota del finanziamento del servizio sanitario pubblico che viene devoluta agli attori privati, appunto attraverso i convenzionamenti eccetera, ha superato il 50%, quindi c'è un trasferimento proprio di risorse dal pubblico al privato, e in questo senso appunto lo smantellamento del servizio pubblico ne è un necessario corollario, potremmo dire.
Assolutamente, poi considerando pure che, insomma, non lo dico io, l'ha detto l'ANAC, che la sanità è la parte, diciamo, del pubblico più soggetta a corruzione, tu capisci bene che quando si tratta di far girare parte di soldi, no? Parliamo proprio di cifre propositate, è ovvio che anche questo discorso viene fuori, insomma, quindi imprenditori o amici che vengono facilitati nel, no? Nella aggiudicazione di una gara, cioè comunque di un. Questo è un mondo che sta qui dietro a dove siamo noi, a piazza, davanti alla regione, insomma, però credo che sia un discorso che non riguarda soltanto la regione Lazio, riguarda l'intero sistema sanitario nazionale, insomma. Noi vediamo qui come dire una parte, no? Poi c'è Poi c'è tutto un discorso più ampio, insomma, che riguarda proprio le scelte nazionali, proprio di dove deve andare il servizio sanitario pubblico, che non è più pubblico assolutamente. Ecco, questo è il... E di cui, ti ripeto, a chi ne fa le spese sono gli utenti, sono i pazienti, sono chi ha necessità di doversi rivolgere per delle cure, per delle prestazioni, eccetera. Questo sì. È il dramma di tutta questa faccenda. Ed è la cifra di come... diciamo chi governa intende il rapporto tra chi governa e chi è governato, no? Cioè poi la gente. La gente da mandare al massacro, sacrificabile, in nome del profitto. Poi alla fine della fiera c'è una parola che un po' sintetizza tutto, che è il profitto. E non si capisce pure, poi qualcuno me lo dovrà spiegare prima o poi, come un'azienda pubblica che non ha diciamo come scopo il profitto, affidi a privati il cui unico scopo è il profitto, da dove tirano fuori sto profitto? Da dove? Da stipendi di fame che vengono dati ai lavoratori da rimessi in appalto o in somministrazione. È ovvio che si risparmia là. Il sistema del meccanismo delle gare fatte al massimo ribasso è questo: mi devi offrire questo servizio, mi devi dare, come dire, questo servizio al minor costo possibile, dov'è che recuperi il profitto? Sulla pelle dei lavoratori, non c'è altra. E sui servizi oltretutto, perché se tu devi risparmiare all'osso per accaparrarti quella gara, da qualche parte deve uscire il tuo profitto, quindi esce dagli stipendi da fame e dai servizi che poi la ditta che ha vinto l'appalto va ad offrire all'interno del sistema. Questo è chiude il cerchio, no? Tutto quanto.
Certo, su questo poi ci sono alcuni aspetti, diciamo, peculiari che, sui quali, insomma, vorrei chiedere un po' anche il tuo punto di vista. Tu hai detto bene, si fanno le gare al massimo ribasso, questo massimo ribasso si riflette nella scadente qualità dei materiali utilizzati nei vari servizi e soprattutto nell'estremo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori, no? Questo tante volte la questione di avere un contratto nazionale unico per tutti i lavoratori della sanità sarebbe un elemento, certo, per mettere in discussione questa cosa. Ma rispetto a questo vorrei aggiungere che questo massimo ribasso poi in realtà non si riflette nelle casse dello Stato, se vogliamo della regione, perché molto spesso poi abbiamo verificato anche in passato nelle vertenze, nelle lotte, che assumere i lavoratori direttamente anziché passare attraverso il sistema dell'appalto avrebbe comportato anche un risparmio per quanto riguarda le casse.
Un enorme risparmio, però c'è da fare secondo me una piccola precisazione su questo. Sul medio-lungo periodo è sicuramente sarebbe un enorme risparmio per il pubblico arrivare all'internalizzazione di tutti i servizi e di tutti i lavoratori, questo indubbiamente. C'è però da fare un discorso: noi siamo usa e getta, è un po' come quando, che ne so, ti devi comprare una macchina nuova, non c'hai tutti i soldi per comprarti la macchina, cominci a fare le rate e poi magari la ridà indietro al concessionario dopo 3 anni, no? Ecco, loro fanno la stessa identica cosa, accettano un prezzo più alto immediatamente, ma con la possibilità di dismetterci come e quando vogliono. Sì, nel momento in cui decidono che tu non servi più, prendono e ti dismettono. E a quel punto eccolo là che sono liberi poi di passare oltre, no? Questi li abbiamo fatti fuori, andiamo oltre. Questo è da capire anche questo, cioè l'incapacità, no, che poi non è un'incapacità, parliamoci chiaro, è un disegno, cioè non è che c'è un incapace che pensa questo, è un disegno questo qua.
Beh, basti pensare che proprio dalle norme a partire dall'Unione Europea e poi in ambito nazionale, quando si parla di risparmio è proprio che crea poi questi meccanismi, si dice che tu puoi spendere in servizi, non puoi spendere in partita corrente. In partita corrente sarebbe l'assunzione del lavoratore direttamente, esatto. No? Quindi tu esatto. 100 non lo puoi dare di stipendi, però 500 invece alla ditta che te fa l'appalto sì.
Sì, oltretutto risolvi temporaneamente, almeno, come dire, nell'immaginario collettivo, fai lavorare, dai l'immagine che fai lavorare le persone e nessuno si domanda che tipo di lavoro stai facendo, come lo stai facendo, per quanto tempo lo stai facendo e che futuro ti dà il suo lavoro. È tutta, non mi viene la parola, ma insomma viene la parola fuffa, cioè è pubblicità, sì, 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 e marketing, insomma parliamo se chiaro. Rispetto quando Rocca sbandiera 14.000 assunzioni nella sanità, ma di che cosa parla? Non si sa, sono cifre e numeri vuoti che dove dietro non c'è assolutamente nulla e sono solo operazioni di maquillage politico, di propaganda ovviamente, e questo vale dappertutto, insomma, cioè noi lo sappiamo perché ci siamo dentro e siamo le prime vittime del suo sistema. È importante che lo sappiano anche fuori, secondo me, cioè soprattutto le persone che si rivolgono per necessità, che si stanno rivolgendo a un sistema che è marcio proprio, e poi anche tutto il discorso dei soldi, cioè, ma risparmiano, ma il loro interesse non è, secondo me, risparmiare, il loro interesse è far girare grosse quantità di soldi all'interno di un circuito che è il loro.
Sì, infatti rispetto a questo c'erano altri appunto due elementi che volevo porre alla tua attenzione. Uno appunto questo meccanismo, che è un meccanismo che serve esattamente per far appropriare dei privati di quello che è un patrimonio e una disponibilità pubblica, quindi in questo modo facendo un vero trasferimento dalle tasche dei lavoratori, che sono quelli che poi finanziano tutto il servizio pubblico, come ben sappiamo, visto il meccanismo evasivo che invece, certo, riguarda gli altri settori della società, a trasferirla appunto nelle tasche del patronato nelle sue varie forme. E in questo senso, proprio per quello che dicevi, sarebbe importante che tutti ne abbiano consapevolezza, e io aggiungo non solo chi ha necessità oggi del servizio sanitario, ma tutti siamo interessati al fatto che ci sia una condizione di salute pubblica, quindi una condizione in cui vengano svolte attività di prevenzione rispetto agli aspetti ambientali piuttosto che di altro tipo, che determinano poi l'insorgere delle malattie, e quindi sarebbe interesse di tutti muoversi su questo terreno. Ma fra le altre cose c'è questo aspetto per cui oggi molti degli imprenditori del servizio sanitario, cioè degli imprenditori che succhiano sangue dal servizio sanitario, succhiano soldi dal servizio sanitario, sono gli stessi che hanno svolto questa funzione all'interno specialmente della nostra città come palazzinari, e poi sono gli stessi che detengono gran parte delle testate giornalistiche e quindi indirizzano l'opinione
pubblica.
Senza
fare nomi, ovviamente.
Ovviamente.
Insomma, lo conosciamo.
Non ci permetteremmo mai.
e basterebbe pensare sia ai palazzinari sia quel personaggio discutibile che viene definito il re delle cliniche private, no? sempre per non fare nomi, dove, esatto, il lato affaristico si mischia con quello politico. Insomma, quella mi sembra veramente la sintesi di questo sistema, cioè politica e affari sono la stessa cosa, insomma, fondamentalmente, soprattutto poi per quanto riguarda la sanità, ma questo discorso, guarda, lo puoi allargare, diciamo, dove esiste un appalto si può fare questo discorso.
Assolutamente,
molto semplicemente,
sì.
Molto semplicemente.
Assolutamente sì, però la sanità è uno dei punti principali, è l'80% circa del bilancio delle regioni.
Esatto, dove girano quantità industriali di soldi, interessi poi appunto intrecciati, no? Cioè tra appunto come dire, il mondo politico, che a volte è anche il mondo imprenditoriale della sanità, che a volte viene finanziato dagli imprenditori della sanità, che a loro volta ricevono benefici infiltrandosi sempre più. Banalmente, ci sono dei servizi NASL che sono stati affidati ormai da decenni, appunto ai lavoratori in appalto, cioè tolti quello, non funziona più il servizio.
Certo.
Tanto che si sono inventati addirittura la possibilità di fare una gara di affidare a una cooperativa, a quello che ti pare, a una società la gestione di quel servizio, ma svendere completamente l'intero servizio a una società privata, con tanto di medici privati, con tanto di tecnici privati, con software privato, con le scrivanie private e con lavoratori privati. Cioè, stiamo andando su questo, eh? Cioè svendere interi pezzi di sanità pubblica a società private.
Beh, come interi reparti degli ospedali, no? Che sono affidati a cooperative e quant'altro.
Assolutamente, a partire da, voglio dire, dagli OS piuttosto che insomma, altre cose, ci sono di mezzo le cooperative, da una parte sfruttano i lavoratori, dall'altra prendono bei soldini dalla regione o dall'ente che li sovvenziona. Cioè, questo è il meccanismo. Ripeto, svuotarlo da dentro, mettendosi loro dentro e prendendo pezzo per pezzo quello che rimane della sanità pubblica, fino a quando, ti ripeto, esisterà ancora la sanità pubblica. Cioè l'utente, quello che deve andare alla ASL la mattina a prenotare una visita, che si fa la fila lì davanti agli sportelli, ce l'avrà ancora sto servizio tra un po' di tempo o no?
Ma per ora, finché gli conviene, penso di sì. Noi dobbiamo considerare in questo contesto che in Italia abbiamo una percentuale variabile fra il 30 e il 40% di malati cronici fra tutta la popolazione, un numero enorme. Ovviamente malati cronici si intende pure chi banalmente si prende la pasticchetta tutti i giorni per la pressione o per colesterolo, no? E poi invece situazioni estremamente gravi. Ma è chiaro che dentro un servizio sanitario privatizzato, il privato ha tutto l'interesse che tu non muori, ma non che tu guarisci. Ha l'interesse che tu rimani malato, così continui a essere produttore del profitto per lui, no?
sì, ma questo è non detto, ma è assolutamente chiaro di che cosa si intende per sanità, che cosa si intende per medicina in questo sistema. Devi essere malato a vita, non devi morire, perché se muori
e non paghi più,
viene meno, come
oddio,
dire.
Poi magari troveranno un sistema e fatte pagare pure da morto, però per ora ancora non ci riesco.
Ancora non ci sono riusciti, però vedrai che tra un po' di tempo si inventano pure quello, insomma.
No, infatti, certo. Per concludere ti volevo dire, intanto ricordando che Rocca viene dalla presidenza della Croce Rossa, anche da altri trascorsi, diciamo, in altri ambienti, sempre parlando di istituzioni totali ma di altro tipo, ma comunque viene dalla presidenza della Croce Rossa e forse non è un caso. Ma come si animerà il presidio in questi giorni?
Allora, noi siamo sempre in attesa, ovviamente, e immagino di mattina noi saremo di nuovo domani mattina qui dalle 10 in poi, anche prima, ad aspettare, a pretendere di essere ricevuti per quanto riguarda, diciamo, l'avvertenza dei 48 amministrativi licenziati dalla ASL. E questo, diciamo, per quanto riguarda. E il pomeriggio è sempre dedicato ad assemblee pubbliche, tipo quella di oggi pomeriggio, che ormai sta andando avanti da parecchio tempo, e abbiamo contattato anche varie realtà politiche, sindacali, insomma, perché abbiamo chiesto di intervenire a questa assemblea. Vediamo insomma come svolge quale sarà il proseguo, insomma, di questo presidio. L'importante, ti ripeto, è che non è soltanto questa vicenda, non è soltanto la sanità, che è il punto, diciamo, forse più eclatante, no, eccetera, ma appunto mettere insieme comunque una serie di lavoratori che magari fino all'altro ieri si sono mossi individualmente o comunque coprendo, diciamo, quelle che erano le vertenze delle loro categorie, e metterle tutte insieme, perché quello che chiediamo noi è metter mano definitivamente alla questione appalti, farla finita con gli appalti, e metter mano soprattutto a quell'articolo disgraziato della legge Madia che impedisce l'internalizzazione, appunto, dei lavoratori in appalto e in somministrazione, che è secondo me un nodo centrale. E siccome la regione si può fare oltretutto promotrice, appunto, di un'iniziativa di questo tipo presso il governo centrale, spingiamo anche per quello.
Certo.
È inutile che continuano a dirci nel pubblico si entra soltanto per concorso pubblico, quando non è assolutamente vero, neanche per legge, e soprattutto sai meglio di me, le notizie di questi giorni di concorsi qui nel Lazio che vengono indagati dalla magistratura e bloccati e quant'altro, quindi se ci dobbiamo affidare ai concorsi siamo freschi, insomma.
Certo.
Questo è evidente, quindi questo è quello che chiediamo, e lo stiamo chiedendo appunto da diverso tempo, adesso lo chiediamo di nuovo con questo presidio, insomma.
Oh, certo, va bene, niente, ricordiamo insomma che il presidio sarà anche occasione per portare il nostro sostegno come realtà sociali, noi come coordinamento regionale sanità saremo presenti domani mattina con tutto il tema della salute delle donne a partire dal tumore al seno, ma non solo, saremo presenti venerdì mattina sulla questione invece delle liste d'attesa, insomma di temi che, di cui abbiamo ampiamente parlato in questa
parliamone delle liste d'attesa, appunto.
Esatto. E quindi invitiamo anche le altre realtà della nostra città, insomma, ma anche della regione.
Assolutamente, guarda, oggi abbiamo toccato anche il discorso dei consultori, per esempio, no? Quello che sta avvenendo nei consultori, quindi soprattutto la salute e la disparità di trattamento, appunto, che c'è, disparità di genere, anche là, anche sulla salute. Quindi ben venga qualunque intervento in questo senso.
Assolutamente. Ebbene, niente, speriamo che chi ci ha ascoltato, chi ti ha ascoltato, insomma, abbia colto l'utilità di venire anche così, passando soltanto mezz'ora, un'ora, però a portare sostegno alla vostra battaglia.
Certo che sì, noi siamo qua, l'importante è che appunto anche di passaggio ci siate, insomma, non è un problema.
Assolutamente. Va bene, se non vuoi aggiungere altro, noi per il momento ti ringraziamo.
Più o meno di aver detto tutto, insomma, credo almeno di aver inquadrato i motivi per cui siamo qua, insomma, quindi se non vuoi aggiungere altro tu, credo di più o meno di aver detto quello che bisognava dire.
Assolutamente, posso solo aggiungere che, vabbè, al di là della nostra trasmissione, che naturalmente va in onda una volta a settimana, ma insomma perlomeno tutte le mattine la radio è sempre disponibile ad accogliere i vostri interventi, i vostri telefonate. Certo. Ok, quindi sappiate che questi microfoni sono sempre aperti.
Grazie mille.
Ok, a te, a presto, ciao.
A presto, grazie.
Ciao. Bene, mandiamo uno stacco musicale prima di introdurre un nuovo argomento.
Lui cercava per il mondo la famiglia e di notte lavorava alla candela, difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva, e saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo colpi dei nemici. Ragazzini come lui ce n'eran molti, scalzi e laceri, eppure eran felici. E parlavano di lui, scrivevano di lui, lo facevano più bamba che bambino. Parlavano di lui, scrivevano di lui, sì, ma lui rimane sempre clandestino. Ora pare che il suo nome sia teppista, ricchettone, criminale, provocatore. Pare che ami travestirsi da sinistra, ma sia un docile strumento del terrore. E lo beccano ogni tanto che si buca o maneggia un po' nervoso una pistola, o che lancia da una moto sempre in fuga una molotov sull'uscio della scuola. rimane sempre clandestino. E si dice, se ci fosse più lavoro, se il quartiere somigliasse meno a un lager, non farebbe certo il cercatore d'oro, assalendo il fattorino delle paghe. Ma è la merce che c'è entrata nei polmoni e ci dà il suo ritmo di respirazione. Il lavoro non ci rende mica buoni, ci fa cose che poi chiamano persone.
Torniamo in diretta, ci dispiace interrompere questa bella canzone, ma abbiamo un intervento telefonico. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao. E niente, dici, se ci preannunciai, volevi intervenire in merito a questo presidio che è in corso sotto la regione Lazio, dici tutto.
Sì, esatto, io ho sentito l'intervento che era perfetto dal punto di vista dell'analisi che è stata fatta da chi è intervenuto prima di me. È un'analisi corretta, il problema resta sempre quello, cioè una volta individuati i fattori che hanno creato questa situazione, che è una situazione che diciamo va avanti da circa 30 anni, io sono del Comitato Salute e Ambiente ASL RM5, ma sono stato un lavoratore, un operatore sanitario pubblico e quindi conosco bene questa vicenda, visto che ho 71 anni e ci ho lavorato per tanti anni nella sanità. Allora, il discorso è, per uscire da questa situazione, visto che purtroppo ormai per i cittadini, per l'utenza, andare in una struttura privata convenzionata o andare in un ospedale pubblico è la stessa cosa, purché loro non paghino, e visto che l'utenza è stata abituata nel corso di 30 anni ad essere spinta verso il privato convenzionato semplicemente con il trucco di non far funzionare più l'ospedalità pubblica, perché noi sappiamo benissimo che se gli ospedali romani, visto che stiamo parlando di Roma, funzionassero non al 100% ma al 50%, non ce ne sarebbe per nessun ospedale privato convenzionato, né quello del circuito, né quello dei circuiti religiosi, né dei privati di cui avete parlato voi prima. Quindi il discorso è come invertire questa situazione, cioè c'è un solo modo per invertire questa situazione, tornare a quello che era la realtà precedente, cioè quello che era l'organizzazione della sanità pubblica negli anni 70-80 e inizi degli anni 90. Non esiste altra cosa. Per fare questo devi levare le nomine dei direttori generali delle ASL dalle mani della politica regionale e fare in modo che le nomine anche dei dirigenti sanitari di secondo livello vengano fatte in maniera pubblica, pulita e non nominati indirettamente dalla politica regionale. Questo l'ha detto anche ultimamente la sentenza della Consulta, che ha negato la possibilità di fare il referendum sull'autonomia differenziata, quando dice che la sanità non può essere materia esclusiva, cioè una cosa come la sanità, va bene, della gestione delle regioni, e quindi è lì che bisogna introdursi e cercare di togliere le mani dei politici regionali a quello che sono le nomine dei tecnici, no? Come appunto i direttori generali delle aziende e i direttori, tipo i primari o i direttori sanitari, che sono quelli che poi generano la sanità in corsia. Soltanto migliorando la qualità della sanità pubblica si può interrompere questo disastro, perché altrimenti sarà sempre peggio. Quindi l'unica cosa da fare è lavorare su una revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione e trovare la possibilità di fare questa revisione o con un referendum oppure con una petizione firmata da più gente possibile. Poi qui bisogna vedere appunto quanti partiti, tipo per esempio il PD o il Movimento 5 Stelle che hanno i numeri, appoggerebbero questa condizione, questo referendum, questa petizione. Ci sono già in Parlamento alcune proposte da parte del Movimento 5 Stelle, onorevole Colucci, l'onorevole Cavallone, ma giacciono lì, non sono mai state discusse. Poi c'è una petizione di Crisanti, che è un indipendente del PD, che è un medico come me, che dice proprio queste cose. Le nomine devono essere fatte in base a criteri funzionali, tecnici e non politici. Ecco, io penso che bisogna cercare di perseguire una soluzione razionale, altrimenti purtroppo anche le lotte che sono necessarie e indispensabili bisogna farle, però si rischia poi che alla fine non servano a niente, capito? Pronto?
Pronto, mi senti?
Sì, sì, sì.
Ok, dicevo grazie per il tuo contributo, a
mi
presto.
Mi sono dilungato perché...
Va bene, dai, alla prossima.
Ok, ti ringrazio.
Grazie, ciao ciao. Va bene, naturalmente, insomma, ogni intervento ha la sua dignità. Noi pensiamo che oramai sia un po' illusorio pensare a che qualcuno... assuma a livello istituzionale le nostre istanze, però insomma chi lo vuole fare niente, per quanto ci riguarda riteniamo che sia necessario, insomma, che si sviluppino lotte che vadino a imporre perfino forme di autogoverno, se vogliamo uscire un po' da questa situazione. Ma va bene, questo sarebbe veramente parlare di cose che richiederebbero molto tempo. Per il momento andiamo invece a collegarci con le montagne.
Ma 60 anni dopo l'esperienza della Repubblica Partenopea, ahimè, i napoletani subirono un'altra invasione, questa volta permanente, l'invasione dei piemontesi. E questa volta i piemontesi non trovarono a resistere i lazzari, ma i brigati. E questo era il loro inno di battaglia. Usata chitarretta ancora, perché sta musica s'ha cagnata. Simma brigante facimma paura, e ca scoppetta pulimma cantà.
Eccoci in diretta, ci sembra che la canzone dei briganti fosse una canzone degna dell'intervento che stiamo per ascoltare, che appunto viene dalle montagne, in particolare dalle montagne del Reatino, quindi la montagna di Roma, come si diceva una volta, e niente, per parlare appunto di quella che è stata domenica scorsa una giornata nazionale di mobilitazione a difesa delle montagne, e che appunto ha visto una bella iniziativa anche qui da noi. Pronto? Intanto ciao, grazie. Pronto, mi senti?
Sì.
Perfetto.
Sì, ciao.
A te, insomma, raccontarci un po' che cosa è accaduto.
Mi sentite bene?
Sì, perfettamente.
Ok, allora domenica come insomma vari collettivi che si occupano di difendere le montagne, diciamo, in tutta Italia dagli impianti di sci di risalita, ma anche da tutti i progetti estrattivisti varia natura, ci siamo, come dire, raccordati appunto per questa data nazionale di domenica, e in varie parti d'Italia appunto si è svolta qualche iniziativa appunto che voleva ricordare ai politici, ai progettisti che fondamentalmente non siamo d'accordo col disegno che si sta facendo appunto sulle montagne in Italia. Noi come dire, come Badia dal Collare, insieme ad APE Roma e all'Alpinismo Orizzontale del Forte e ad altri collettivi, abbiamo organizzato appunto questa iniziativa sul Terminillo, dove già insomma più di una volta la microfoni ci stiamo opponendo da anni appunto a quello che è il progetto del TSM2, quindi Terminillo Stazione Montana. Abbiamo fondamentalmente aderito alla chiamata nazionale di APE Milano a un anno, come dire, dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Cortina. Ci sono vari collettivi appunto in Italia che si stanno mobilitando proprio per impedire questo evento, proprio perché l'abbiamo visto con il cambiamento climatico, fondamentalmente neve sulle montagne, sia nelle Alpi che in Appennino, ce n'è sempre di meno. Domenica noi al Terminillo abbiamo fatto appunto questa iniziativa che abbiamo chiamato Determinalia, appunto anche giocando un po' col nome dei nostri monti ariatini e del Terminillo, che erano appunto segnavano un po' un confine, no? Tra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico, e quindi fondamentalmente ci siamo trovati lì al rifugio La Malga e abbiamo iniziato, come dire, la nostra giornata di giochi, di contestazione. In realtà non abbiamo poi messo in scena una specie di gioco di ruolo che avevamo deciso di mettere in scena per raccontare un po' la vertenza, questi anni di vertenza. Però ci siamo un po' fatti prendere invece dalla voglia un po' di slittinare in alcuni punti dove c'era ancora un po' di neve e di sgambettare, insomma, una tantina di persone. È stato veramente arricchente, è stato bello vedere quante persone, insomma, almeno sulla nostra vertenza ci stanno continuando a sostenere in questi anni, per cui abbiamo fatto un bel giro e abbiamo fondamentalmente parlato di due aspetti principali del progetto, di cui abbiamo già parlato anche in radio varie volte. Uno è quello proprio della difesa del bosco di Vallonina, da cui anche il collettivo di Balia dal Collare prende il nome, quindi lo ricordo della faggeta che viene appunto messa sotto attacco dal progetto di costruzione di impianti sci da risalita. E l'altra questione, che poi veniva anche richiamata diciamo dalla call nazionale, no? che coinvolge appunto anche il tema dell'acqua. Noi abbiamo parlato un po' di bacini di innevamento artificiale, abbiamo portato le persone un po' a vedere dove dovrebbero sorgere almeno sicuramente uno dei due bacini di innevamento artificiale. Perché ne abbiamo parlato? Perché come in tutta Italia, ma come in generale nel mondo, il tema della risorsa idrica, che diventa sempre più un oggetto di profitto e non una risorsa da tutelare, è qualcosa che ci preoccupa. Ne abbiamo parlato varie volte anche rispetto appunto ad un altro progetto, che è quello del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, che anche questo è un progetto che abbiamo sul territorio della provincia di Rieti, ma che in realtà poi ci collega a Roma e non solo. In altri contesti, come dire, d'Italia ci si è concentrati soprattutto sul tema dell'acqua, come in Basilicata, insomma, qui in radio se ne è parlato, no? Dell'inquinamento dell'acqua, del depauperamento della risorsa e dei problemi che ci sono ad esempio in Basilicata con la diga. Noi, come dire, stiamo portando all'attenzione di chi ci segue il fatto che è completamente senza senso oggi pensare di sprecare migliaia di metri cubi d'acqua per riempire dei bacini per l'innevamento artificiale, per far sciare le persone su montagne che insomma non hanno più neve naturale. Acqua che poi viene sprecata, su cui le multinazionali fanno profitto, e che verrà profondamente inquinata dai progetti, appunto come quello del raddoppio del Peschiera. Noi adesso stiamo un po' cercando di capire che tipo di tecniche, laddove partirà il cantiere, prima o poi partirà, utilizzeranno per scavare questi collegamenti per le tubazioni, probabilmente saranno le solite tecniche che disperdono PFAS appunto nel terreno e nell'acqua. Recentemente è uscito un report di Greenpeace ben dettagliato sul fatto che tutta la risorsa idrica in Italia che noi utilizziamo è inquinata, ha dei livelli di PFAS di inquinanti quindi elevati, ed è chiaro che si continua a, come dire, intervenire in questo modo nel terreno inquinando le falde acquifere, finirà che oltre a esserci un sacco di perdite, come dire, nel trasporto d'acqua dal nostro territorio alla città di Roma, alla fine i romani l'acqua se la beveranno pure piena di inquinanti. Quindi ne abbiamo parlato domenica, perché per noi la questione dell'acqua, del progetto del raddoppio e diciamo la visione della montagna e del territorio fanno parte di uno stesso discorso e soprattutto di una stessa lotta, che è una lotta per la salute del territorio e delle persone, non solo quelle che lo abitano ma quelle che i territori li attraversano. Come dite, siamo tutti un grande ecosistema, quindi come dice, se le cose non funzionano da una parte poi ricadono anche dall'altra. Quindi domenica è stata una bellissima occasione per mettere un po' questi discorsi a sistema, per condividerli e soprattutto vedere con gli occhi di chi ha partecipato e non c'era stato e di chi già era venuto sul Terminillo, di rivedere un po' meglio dove verranno costruiti questi benedetti impianti di sci da risalita, dove verranno costruiti i bacini di innevamento artificiale, quanta poca neve c'era, nel senso che alla fine il 9 di febbraio, dire, anni e anni fa il 9 di febbraio si sciava perché la neve c'era e si manteneva. Domenica ce n'era un po', c'erano un po' di persone con gli slittini, gli impianti non erano funzionanti, insomma l'abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, quindi è stata un'occasione ulteriore per parlarne e condividere. E ovviamente a livello nazionale, diciamo, dal nord Italia fino al sud, dalla Basilicata fino appunto all'area del Piemonte, della Lombardia, c'erano tantissime iniziative, passando appunto per l'Appennino tosco-emiliano, quindi eravamo tutti e tutte impegnati ad andare in montagna e ci siamo un po' tenuti, ecco. E questo
certo.
è andata così.
Bene, senti, ma una cosa che pensavo mentre tu raccontavi e un po' in qualche modo mettevi anche in relazione le varie vertenze sulle quali siete impegnate, e quindi mi veniva in mente se, o magari sto di una stupidaggine, se e come c'entra in tutto questo anche il discorso della SNAM e quindi del gasdotto.
Beh, sabato, quindi il giorno prima della nostra iniziativa, c'è stata a Sulmona, insomma, un'iniziativa contro la SNAM, c'entra tutto, nel senso, appunto, noi siamo in collegamento con la rete No SNAM, perché questa è un'altra opera di cui si parla forse meno tra di noi in questo periodo, ma è assolutamente come dire, urgente parlarne e prendere in considerazione il progetto che invece è disegnato su tutta quella che è la faglia sismica, no, del nostro Appennino, quindi andrebbero proprio a, come dire, bucare su quella che è la faglia dei terremoti di Amatrice Accumuli e dei precedenti dell'Aquila e di tutti i terremoti che hanno attraversato quest'area del centro Italia, per l'approvvigionamento di gas, per collegare appunto quest'altra risorsa all'interno di un piano di speculazione ulteriore. Noi siamo in dialogo con loro, qualcuno di noi c'era sabato, è andato a Sulmona, non tutti, però appunto è un altro discorso aperto. E quindi sì, questo, insomma.
Certo, va bene, quindi praticamente diciamo
è proprio un quadro completo quello che si va delineando dallo sfruttamento della Val d'Acquifera con l'acquedotto, il raddoppio dell'acquedotto, sul quale peraltro, se non ricordo male, a novembre, nella giornata dell'acqua, avevate fatto ugualmente un'iniziativa sulle montagne, lo specifico del TSM fino ai gasdotti, quindi diciamo un insieme di interventi che vanno in qualche modo a mettere a rischio, a repentaglio i nostri territori, come ricordavi te, anche lo stesso approvvigionamento idrico dal punto di vista della sua salubrità, che poi si collega perfettamente con gli interventi precedenti su quello che è la condizione e la gestione per i profitti che viene fatto del servizio sanitario. Quindi mi pare, insomma, che il quadro sia abbastanza completo.
Sì, assolutamente sì. Solo un dato che vi volevo dare prima di lasciarvi è che, per esempio, sul territorio della provincia di Rieti non siamo, come dire, l'unica realtà che si sta occupando di queste vertenze di cui vi ho parlato. È notizia di oggi che, insomma, un'associazione di cui al momento non faccio il nome, ma quindi storicamente è stata impegnata, per esempio, nel denunciare il rapporto che ha ACEA col territorio della provincia di Rieti e anche con la città di Roma e all'interno proprio della gestione della risorsa idrica. Oggi il Tribunale di Rieti ha archiviato una denuncia che questa associazione aveva portato avanti sulla base di questioni, insomma, abbastanza rilevanti rispetto al progetto del raddoppio dell'acquedotto di danno ambientale. È stata oggi archiviata appunto questa denuncia. Ancora, diciamo, ne so troppo poco per, come dire, nel dettaglio per parlarne, però magari ci sarà occasione. Però questo, insomma, per dire che non tira di certo una bella aria, soprattutto, come dire, dati alla mano, e nonostante, come dire, tecnicamente si studi il modo in cui queste risorse vengano sperperate e danneggiate, comunque c'è una direzione che è politica e non se ne esce. Nel senso, passeranno i progetti, cadranno le denunce, e quindi bisogna, insomma, organizzarsi e mantenere alta l'attenzione e la partecipazione, soprattutto.
Assolutamente d'accordo. Proprio a tal fine, insomma, cerchiamo di dare voce alle varie iniziative che in questo senso si costruiscono sui territori. E noi, come sempre, siamo lunghi, quindi se c'hai altro da aggiungere, se no per il momento ti ringraziamo e ci risentiamo presto.
Va benissimo così, grazie mille come sempre.
Grazie a te, a presto.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Bene, rientriamo in studio dopo questo interessante intervento. Come detto, stiamo un po' in ritardo, però abbiamo da fare un'ultima corrispondenza e quindi ci proviamo a collegare con chi ci ascolta, con chi dovrebbe intervenire. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Siamo riusciti velocemente a metterci in contatto con un compagno in quel di Genova, con il quale un po' da anche qui dare continuità a un intervento già fatto la settimana scorsa. La settimana scorsa avevamo sentito il compagno Vito rispetto a quella che è la tragica condizione dell'insicurezza sul lavoro, quindi delle morte, degli infortuni, della condizione complessivamente di insalubre per lavoratrici e lavoratori, e lo continuiamo insomma questo ragionamento con un compagno che appunto è stato protagonista il fine settimana scorsa di un convegno a cui appunto anche Vito partecipato sulla sicurezza sul lavoro, un convegno promosso dalla rete Lavoro Sicuro e dal SICOBAS, e niente, quindi chiediamo a te insomma un po' se ci vuoi raccontare come è andato questo incontro e quali sono le prospettive insomma per il futuro. Ciao intanto e grazie per essere intervenuto.
Grazie a voi. Allora, intanto devo dire che questo convegno è stato possibile anche grazie alla collaborazione attiva e qualificata dell'USI 1912, non solo quindi della Rete Nazionale del Lavoro Sicuro e del SICOBAS. Questo convegno ha voluto portare a galla il fenomeno del burnout, dello stress lavorativo e tutte quelle sofferenze che sono proprie degli ambienti di lavoro governati dalla logica capitalistica che azzera ogni possibilità di affermare pienamente la propria umanità. Questo convegno ha creato un ambiente dove il burnout, questo soffrire in silenzio e in solitudine, è stato possibile slatentizzarlo, e ci sono stati circa una trentina di interventi, altri ne sono arrivati successivamente, come a dire che aver promosso questa iniziativa ha acceso quasi la miccia, un innesco perché si manifestasse questo disagio che si fa fatica a raccontare per mille motivi. Uno, perché è proprio del burnout mettere in condizione i lavoratori a non farli sentire adeguati, su cui poi spesa la spada di Damocle della dequalificazione e poi possibilmente anche dei licenziamenti, di essere in un qualche modo estromessi perché non in grado di sopportare i ritmi, gli obiettivi che la produttività capitalistica pone. Accanto a questo fenomeno dall'alto, però, è proprio la mancanza di una coscienza collettiva, di una solidarietà collettiva, che si va affermando negli ambienti di lavoro una sorta di mobbing o di burnout che opera orizzontalmente, cioè la concorrenza tra i lavoratori. Emblematico, io l'ho vissuto in prima persona, il conflitto che si generava tra le lavoratrici, i lavoratori che avevano l'ascendente 4, che entravano in conflitto in modo incredibile con i lavoratori che avevano il part time. Questa situazione è veramente sconcertante ed è il punto d'arrivo di un'attività che negli anni ha operato per demerito soprattutto delle organizzazioni sindacali a promuovere un clima che andasse ad azzerare le conquiste proprie di quelle pagine gloriose, di quella fase gloriosa che furono gli anni 60 e 70, e quindi il contratto nazionale di lavoro che andava a tamponare le situazioni di debolezza e faceva fermava invece le situazioni di maggiore forza. della classe operaia, gli aumenti egualitari, il dare peso all'anzianità di servizio, ecco, tutti questi motivi strutturali su cui costruire solidarietà sono stati cancellati, e quindi questo fenomeno della solitudine è un tutt'uno con una pratica sindacale sbagliata. E detto questo, tu mi chiedevi com'è andata. Stiamo ponendo le prime pietre, qui c'è da recuperare tanto. È chiaro che non può bastare un convegno, non ne possono bastare due, occorre orientare una pratica sindacale, una pratica sociale che recuperi quella linfa vitale che è proprio dei lavoratori che si coalizzano tra di sé.
Certo, in questo senso tu appunto raccontavi un po' di come questa giornata sia stata il frutto di un lavoro comune, ecco, in questo senso voi contate di costruire momenti di diffusione del dibattito all'interno di alcuni luoghi di lavoro, o comunque come avete pensato di agire nei prossimi mesi?
Sì, assolutamente sì, nel senso che come sempre si parte dalle premesse, ci si orienta dal punto di vista teorico, si cerca di assimilare le lezioni del passato, e noi affondiamo a piene mani in quel clima, in quelle teorizzazioni che furono proprio degli anni 60 e 70. Quindi noi abbiamo come riferimento la lezione di Maccacaro, un compagno che legava le sorti della classe operaia alla capacità di elaborare strategie legate alla difesa della salute in ambito lavorativo e fuori, e che aveva pensato un sistema sanitario vicino alle persone, che aveva ispirato proprio in quella fase il Servizio Sanitario Nazionale, che è stato cancellato, e oggi sarebbe il caso che prendessimo coscienza che non esiste più un Servizio Sanitario Nazionale, perché tutti i temi, la gestione, la filosofia che governa la sanità è di tipo privatistico, di pubblico c'è solo il nome. Io quando avevo iniziato a lavorare sì che c'erano i baroni rossi, ma questi baroni rossi avevano anche la facoltà di decidere delle scelte. Quindi mettendo da parte tutte le critiche, la politicizzazione delle cariche che è sempre esistita e credo che sempre esisterà, il significato del lavoro doveva quantomeno informarsi a principi di umanità. Invece, con l'avvento dei manager e la loro estensione all'interno della classe operaia, che sono le coordinatrici, eccetera, prevale una logica di tipo manageriale, nel senso che non si fanno gli elettrocardiogrammi necessari, ma quelli che suggerisce il budget. E in questo modo è chiaro che peggiorano le condizioni della sanità dal punto di vista qualitativo, che accompagnandosi poi al definanziamento, dove anche lo scostamento di uno 0,1 significa più possibilità di ammalarsi, più possibilità di morire, più possibilità di non essere curati e via di questo passo.
Sì,
noi dobbiamo assolutamente trasferire questo sapere, queste competenze a livello concreto, promuovere altre iniziative avendo come obiettivo necessario, perché altrimenti avremo agitato veramente dei temi nobili quanto si vuole, ma l'obiettivo è quello di promuovere i gruppi omogenei. I gruppi omogenei furono un'acquisizione degli anni 70, e cioè i lavoratori di uno stesso reparto, di uno stesso ambito di ambito di lavoro, che condividevano quel tipo di lavorazione, ma che portavano nel fisico le ferite legate a quel tipo di organizzazione del lavoro. Quindi il potersi riconoscere vittime di una stessa impostazione coercitiva e costrittiva, beh, aiutava a rinsaldare lo spirito di solidarietà tra i lavoratori. Quindi bisogna recuperare quello. Abbiamo già iniziato un esperimento tra i lavoratori delle carni di Modena. Adesso abbiamo in progetto di fare un corso di formazione per delegati e per tutti gli altri lavoratori sensibili a questi temi. E poi dovremo affrontare, perché da tempo ci hanno posto il problema, dei lavoratori di un magazzino della logistica che patiscono il freddo d'inverno e il caldo d'estate. Ecco, su questo si introduce un tema che solo i lavoratori e solo in ambito di RLS possono affrontare, un'azione tesa a modificare l'organizzazione del lavoro capitalistico, e quindi una tematica, se vogliamo, extracontrattuale, che ripropone la centralità degli RLS, cosa che purtroppo è stata disattesa da sindacato, direi da tutti i sindacati, che vedevano nell'RLS una figura di secondo ordine rispetto al delegato sindacale. E invece è a questo livello che si può non solo difendere meglio la salute e diffondere la cultura della prevenzione, ma rinsaldare quei principi di solidarietà di classe che è proprio del sindacato. Quindi questa attività va recuperata interamente e diventare parte integrante dell'azione sindacale.
Sì, una, visto insomma che purtroppo il tempo è un po' tiranno, ti volevo fare però una domanda prima di andare verso le conclusioni. Tu hai parlato di questo convegno, era incentrato sul tema del burnout, del diciamo stress e lavoro correlato, eccetera, no? In questo senso sicuramente questo tipo di condizione è una condizione che, se diciamo è presente da sempre nel mondo del lavoro, ha assunto delle caratteristiche più specifiche, più proprie negli ultimi anni, con l'introduzione da un lato di una serie di strumenti di innovazione tecnologica, quindi parliamo dell'introduzione di sistemi di automazione e di governo dei lavoratori appunto diversi da quelli tipici di una realtà magari operaia come intesa appunto negli anni 60-70 a cui ti riferivi, e insieme anche a forme di organizzazione, pensiamo per esempio al lavoro agile o smart working che dir si voglia, che ugualmente hanno in qualche modo, stanno, perché ancora sono ristretta a una quota di minoranza di lavoratrici e lavoratori, anche se non proprio ridottissima, e che però stanno cambiando quindi le relazioni fra lavoratori, le relazioni fra lavoratori e azienda, e fra lavoratori e territorio di insediamento. Ecco, rispetto a questi aspetti non so se avete avuto modo di aprire un confronto, di affrontarli.
No, l'abbiamo affrontati nel senso di, accanto alle sofferenze e alle pressioni proprie degli ambienti di lavoro, l'agire a livello di concorrenza tra i lavoratori, l'introduzione della pagellina, il principio della premialità che aveva promosso il ministro del governo Berlusconi, adesso mi sfugge il nome, che poi è stato sviluppato per i teoremi di tutti, si aggiunge un utilizzo.
Ti riferisci a Brunetta, immagino.
È Brunetta, sì, che poi tutti l'hanno criticato, ma tutti quanti invece lo hanno promosso e sviluppato creativamente. Già, accanto a questa pressione tipica di un padronato e ricerca della soluzione facile, che significa sfruttare a livello intensivo ed estensivo i lavoratori, si aggiunge anche l'utilizzo di modelli tecnologici che hanno un carattere di inclusività. L'intelligenza cosiddetta artificiale, che entra nelle nostre vite e negli ambienti di lavoro, ancora una volta viene utilizzato come elemento di controllo, di contenimento, e che soprattutto separano gli individui. Ecco, qui il concetto della savana, dove il predatore prende di mira la componente che rimane attardata, che si isola, e si ripropone in ambito proprio di lavoro. E il meccanismo del burnout è proprio quella tecnica, quella pressione che isola gli individui, lo fa sentire spaesato, incapace, e che determina una situazione di isolamento. Cioè lì si va proprio a colpire quella sicurezza, quella capacità, quel senso di dignità che i lavoratori dovrebbero sempre portare avanti, ma di farli sentire adeguati è il meccanismo. Sono che in varie forme, sfumate, poco definite, vanno a determinare questa situazione della sofferenza in solitudine. Ecco, quindi la risposta è solo nella capacità di creare momenti collettivi di difesa, non certamente il ricorso allo psicologo o alla psichiatra che ti fa sedere sul lettino e poi alla fine ti consiglia tutta una serie di psicofarmaci. Questo serve a destrutturare ancora di più le difese umane, perché isola il soggetto debole, in difficoltà, dal contesto. Quindi questo convegno è come dire un grido d'allarme a non restare isolati, a non vivere in solitudine le sofferenze dell'ambiente di lavoro, ma anche della vita in generale.
Certo, va bene, io credo che insomma abbia reso abbastanza in maniera completa quello che è stato questo momento, siccome noi abbiamo scavallato naturalmente l'orario entro cui avremmo dovuto terminare la trasmissione, niente, se vuoi aggiungere un qualcosa, appuntamento o quant'altro in conclusione, se no ci risentiamo.
Abbiamo
presto.
Curato questo primo resoconto che ti invio, e può essere un oggetto di approfondimento, di dibattito. Seguirà proprio l'assemblaggio di vari interventi scritti, orali, che si sono avuti anche successivamente, che è una sorta di, come dire, sono gli atti del convegno, che secondo me sono una pietra da cui partire, una traccia di lavoro per il futuro. Io questo materiale ve lo farò avere, e se ci aiutate a diffonderlo ci aiutiamo vicendevolmente.
Senz'altro, ok, va bene. Allora di nuovo grazie e a risentirci presto. Bello.
Ciao Marco.
Ciao Francesco. Bene, con questo ultimo intervento abbiamo concluso la trasmissione odierna. Ricordiamo che da questa mattina è in corso il presidio da parte dei lavoratori licenziati della ASL Roma 1 sotto la regione, quindi sotto la giunta regionale, quindi a piazza Rosa Raimondi Garibaldi, in quel della Garbatella, e un presidio che andrà avanti senza altro almeno nei prossimi due giorni, e che sarà animato da interventi sia di carattere sociale, come coordinamento regionale sanità saremo presenti con l'assemblea per la salute delle donne domani mattina appunto, e nuovamente con la carovana salva visite venerdì mattina, ma sarà animato anche da tante altre realtà e da momenti assemblea e di dibattito anche il pomeriggio nelle giornate di giovedì e venerdì. E quindi invitiamo insomma tutti e tutte coloro che possono ad andare a portare il proprio sostegno a questo momento di lotta.
Con questo credo sia tutto, ricordo soltanto che questa è Radio Onda Rossa, che vive grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, che potete realizzare andando sul sito della radio ondarossa.info nella sessione Sostienici e seguendo insomma le varie iniziative in giro per la città che appunto la radio fa per il suo sostentamento. E niente, salutiamo ascoltatori e ascoltatrici. Un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà. Questa è, se c'è tutto, c'è anche la salute.
7:30 colazione, con la tunta